vorrei vivere addormentato, come in un sogno. Sognare con abbastanza cibo nella stiva per il viaggio. In mezzo all'umido, al marcio, vorrei aria fresca, per ripetere all'infinito che il viaggio è dove puoi volare. Arriva un tempo dove lasciare la strada battuta, dove vogare e non badare ad altro che vogare. Il mondo è gente che risponde urlando, per farsi sentire mentre gli altri parlano. C'è sempre qualcuno che ti spara contro dal deserto. Le balene si immergono, dove noi non arriviamo, e poi risalgono per respirare. Le balene sono sogni ai quali non bisogna levarsi il cappello per salutare. Nel 1970 Roger e Katy Payne pubblicano un vinile di registrazioni di canti di balena. Argentina, Bermuda, Alaska e Hawaii sono i luoghi frequentati per anni per riprendere i suoni dei cetacei. È quello che state ascoltando. Fa ça, chant d'une baleine solitaire. Un idrofono a 500 metri di profondità al largo di St. David alle Bermuda.
Cari studenti, lo studio del passato può essere fecondo se uno l'affronta dimenticando gli insegnamenti accademici per estendere la sua curiosità attraverso i tempi e lo spazio alle civilizzazioni più trionfanti o a quelle modeste che hanno puramente espresso sensibilità umana. L'architettura deve essere attaccata al tavolo da disegno. Essa deve risiedere nel cuore e nella testa. Come arricchire le sue possibilità creative? Non abbonandosi a riviste di architettura, ma partendo alla scoperta del dominio insondabile delle ricchezze della natura. Là risiede veramente la lezione d'architettura. La grazia immediata, la perfezione serena. Piante, animali, alberi, siti, mari, pianure e montagne, persino la perfetta armonia delle catastrofi naturali, di cataclismi geologici. Aprire gli occhi, uscire dall'angustia dei dibattiti professionali, bruciare le scuole. Bruciate le scuole, studenti! Bruciate le scuole e uscite! Vivete! Osservate e scoprite!
Dragan ha detto che l'automobile la dobbiamo lasciare appena passato il confine con la Romania, dopo il portile di Fiera. L'avevo passato anche io, ma con una chiatta sulla quale avevamo caricato la carrozza.
Viaggiava in carrozza il signorino.
Guarda che era una lotta quotidiana, non ero ricco.
Ma in tasca avevi più soldi di quelli della gente che incrociavi, no?
E tu no?
Già, hai ragione. In fin dei conti è un privilegio viaggiare in questo modo.
E vai più piano! Ma cosa te ne importa del tempo? Ne hai. Un giorno dopo l'altro vai avanti. Hai visto cosa trasportava il carretto?
No.
Frutta, prugne.
Tutti trasportano frutta qua. È come se fosse l'unica cosa da trasportare.
Sì, sì, ma l'hai vista la struttura? In Ungheria è diversa, molto più allungata. Cosa significa?
Senti, io non ho voglia di pensare a questo, sono preoccupato.
E invece devi pensarci, allenarti ad osservare. Qua i carretti sono più corti perché il territorio è collinare e quindi ci sono più salite e curve ed una forma allungata non sarebbe comoda da manovrare. L'uomo trova sempre delle soluzioni. Ma perché sei preoccupato?
L'automobile.
Ma cosa te ne importa? Non è tua. Ma su, Flavio, un poco di spirito d'avventura.
È facile per te. Tu sei un fantasma. Spirito d'avventura.
Già, spirito d'avventura. Nel maggio del 1911 Le Corbusier lasciò Berlino ed intraprese un viaggio che sarebbe durato fino alla fine dell'anno e lo avrebbe condotto attraverso la Germania, la Boemia, l'Austria, i Balcani, la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria, fino ad Istanbul, poi ad Atene, fino al Monte Athos, per poi ricondurlo in Svizzera attraverso l'Italia. Chiamò l'esperienza Voyage d'Orient. Il suo scopo? Capire quale fosse il confine tra Oriente e Occidente. 100 anni dopo, nel 2011, sono partito sulle sue tracce, utilizzando il suo cahier de voyage come guida. La mia domanda, che risuonava nella mia testa nei quasi 3 mesi di viaggio a piedi con i mezzi pubblici, era: oggi, 100 anni dopo, cosa rimane?
Mihailovo è un piccolo paese agricolo, immerso tra le colline di girasoli. Là, dopo un'ora passata nel bar di Bogdan, prendo un minibus che mi porta a Dimitrovgrad, da dove prendo un treno in direzione Svilengrad, non lontano dal confine. Sul treno, che è una carrozza sola che viaggia con le porte aperte, tutti chiedono perché lo straniero va a Svilengrad. Quando spiego loro, con le mie solite 3 frasi in bulgaro, che voglio andare in Turchia, tutti annuiscono, che vuol dire no, non è una buona idea. Nikolai, però, mi dice che ci pensa lui. Ha 40 anni, veste nero, occhiali neri, una t-shirt aderente con la scritta Armani, un sorriso simpatico, telefona e urla. Capisco, svegliati, automobile, Capitan Andreevo. Poi mi dice che ha organizzato un taxi, che non è proprio un taxi, ma è suo fratello, e mi porta fino al paese di Capitan Andreevo, da dove posso entrare nella superstrada e passare il confine. Di là, la Turchia. La superstrada. Gli chiedo se non c'è un'altra possibilità. Scuote la testa e mi dice: tutti hanno un'automobile.
È così che tra osterie, campi, monasteri e dogane si è rivelato il mio incontro con Le Corbusier. 55 episodi da 5 minuti registrati in viaggio, poi un radiodramma e infine un libro dal titolo Pellegrino di Cemento. A inizio 2025 mi hanno chiesto di raccontare una storia legata al 60° della morte di Le Corbusier. 10 anni fa, per il 50° era stato rimandato in onda il mio radiodramma Caro Charles. Ammetto che all'inizio non è che ci ho pensato molto, e nemmeno ne avevo troppa voglia. In realtà pensavo di mettere assieme un po' di registrazione di viaggio, qualche pezzo del radiodramma e qualche citazione.
Il treno è lento, ma questa volta si possono abbassare anche i finestrini degli scompartimenti. Talvolta l'aria sembra circolare. Ma parliamo di spazio. Per me è sempre più determinato dalla velocità degli spostamenti, quindi legato al tempo. Più mi allontano verso est e più la lentezza diventa una presenza costante nella mia particolare quotidianità. Aspettare un treno, aspettare un caffè, aspettare una risposta, aspettare di arrivare. L'attesa diventa il fulcro della giornata, giornata nella quale capitano eventi, che poi, come li definiva Le Corbusier, sono i provocatori di emozioni, ovvero momenti in cui nel viaggio si scopre, si legge e si interpreta la realtà.
Gli edifici di Le Corbusier si caratterizzano per funzionalità, l'uso razionale dello spazio, la flessibilità e l'illuminazione naturale. L'architetto svizzero naturalizzato francese ha introdotto il concetto di architettura funzionale, che pone al centro l'utente e le sue esigenze. 5 sono tra i principi dell'architettura di Le Corbusier. 1. Pilotis, pilastri sottili che sollevano l'edificio dal terreno. Insomma, una cosa così, toccata e fuga, cavandomela con qualche citazione e un po' di effetto vintage. Ma il vinile delle balene mi ha fregato. Façade de ralenti. Note molto acute, rallentate di un quarto per poterle alzare di 2 ottavi e aumentare la loro durata. Il rallentatore serve a mettere in evidenza la fantastica complessità dei suoni più alti del canto delle balene. Quel che pensavo fosse un cassetto chiuso a chiave è diventato un mondo altrove, un mondo dove avevo ancora qualcosa da sistemare con Charles-Édouard Jeanneret-Gry.
Perché non siamo andati avanti?
Perché devi perderti per andare avanti. E tu, perso, non lo eri ancora abbastanza.
Mm-hmm. Quelle balene hanno capovolto la clessidra. Dovevo iniziare da capo, ripartire da dove avevo lasciato per chiudere questa storia. Cosa abbiamo per proteggerci le pupille da tutti i demoni a poppa e a prua? Mi fa male il cervello. Troverò abbastanza tempo per studiare tutto quello che c'è da imparare. I calamari lucciola della baia di Toyama, cefalopodi lunghi 7,7 centimetri, fanno brillare di un blu acceso il mare. Il fenomeno lo si può ammirare solo una volta all'anno, perché altrimenti i calamari lucciola vivono a più di 366 metri di profondità. Risalgono in superficie per deporre le uova. Le balene risalgono in superficie per respirare. Le Corbusier costruiva in superficie per elevarsi, per sognare.
Primo settembre 1965, Cap Saint-Martin. Cara Paola, ti scrivo che ormai l'estate se ne sta andando anche qua al sud. Il mare rimane pur sempre di temperatura piacevole, ma è il vento che inizia a non dare tregua. Appena esci dall'acqua, non puoi che rabbrividire in continuazione. Certo, non come essere sulle rive della Limmat o del lago in questi periodi, cara sorella. Anche se mi han detto che è un'estate torrida quella che avete vissuto. Io a questo mare, però, non ci rinuncerai mai.
Ah, io amo Zurigo in inverno, con il bianco che la sommerge e la Parade Platz che diventa un gigantesco specchio ghiacciato con la cornice e le banche. E a pensare che era il mercato del bestiame. Lo sai che mi interessano questi posti? C'è il popolo. Puoi conoscere cosa funziona e cosa non funziona in una nazione e in un mercato.
Sai, Paola, scriverti è come averti qua. Immagino già le tue divagazioni. Ti racconto una cosa e tu ne pensi un'altra e per ore parliamo senza finirla mai.
C'è che ti devo raccontare questa cosa che mi è successa ieri. Mi avevi parlato di Le Corbusier, dell'architetto. Che fortuna che ci puoi parlare. Ieri sul tram degli studenti discutevano sulla sua architettura e c'era chi lo criticava, chi lo idolatrava. In ogni modo non lasciava indifferente nessuno. Oh, quante cose gli vorrei chiedere.
Lo incontravo spesso in spiaggia, Le Corbusier, che tutti lo descrivevano burbero e autoritario, mentre per me è stato semplicemente un gentiluomo attempato che s'attardava a fare due chiacchiere con una sua coetanea e conterranea. Devi sentirlo pronunciare. Madame Schelbert. Non alla tedesca, Madame Schelbert. No, con quell'accento francese che se avessi qualche decina di anni in meno mi farebbe sognare centinaia di vite ancora da vivere. Madame Schelbert. E poi è morto così, come ti ho raccontato. Sai, Paola, sorella mia, era un tizio curioso e ogni giorno, nonostante il medico gliel'avesse vietato, prendeva un bagno lungo e per un poco avevo sempre l'impressione che non volesse più tornare indietro. A bracciate lunghe si dirigeva verso l'orizzonte, poi s'arrestava, si fermava e tornava indietro. Lo faceva lentamente, come rammaricandosene. Chissà cosa ne avrebbe pensato della tragedia della Laim nell'alta valle di Saas, dei 97 morti sul cantiere della diga di Matmark. Che tragedia! Un chilometro di ghiaccio sulla testa delle persone sepolte, sommerse, con l'acqua sollevata dal lago che è passata sopra la diga che ha tenuto. Lui, Le Corbusier, ne avrebbe lodato la solidità, anche se non era di cemento armato, e poi avrebbe taciuto un attimo, qualche secondo, per le persone. Perché non ci possono essere parole di fronte alla disgrazia. Che anno strano questo, pieno di tragedie. E gli americani con la Gemini in orbita per 8 giorni. Ma dove vogliono andare? Sulla Luna? Qua sul mare non sembra proprio possibile che ci si possa avvicinare.
Cinque sono i principi dell'architettura di Le Corbusier. 2. finestre a nastro, vetrate continue che attraversano orizzontalmente le facciate. Il canto delle balene e il linguaggio umano seguono lo stesso schema. Entrambe queste forme di comunicazione, oltre a essere trasmesse culturalmente di generazione in generazione, possiedono parti e strutture ricorrenti che probabilmente servono a facilitarne l'apprendimento.
Nell'addizione viaggio e tempo, salire equivale a rallentare. Dopo Gabrovo, la piccola corriera privata rallenta in una costante matematica. Uno a volerlo potrebbe ridurre in sequenze numeriche le dinamiche del quotidiano. Ma poi ci sono le eccezioni, come quella del pollo di Gheorghi. Gheorghi è il mio vicino, avrà 80 anni, con sé trasporta 3 polli, vivi. Parlando bulgaro, prova a vendermene uno. Non serve dirgli che non mi interessa. Il mercato coinvolge l'intera corriera, che poi è un furgoncino. Una parte del furgoncino mi consiglia i prezzi, mentre l'altra dice a Gheorghi di scendere sotto i 4 lev. Quando io smonto dalla corriera, sul passo di Shipka, che voglio camminare fino al Monumento della Libertà, costruito nel 1934, da cui si domina tutta la pianura della Tracia, con la mia metà del furgone facciamo colletta e compriamo il pollo a 4 lev. Così Gheorghi, soddisfatto, mi cede il pollo. E inizia il paradosso del pollo. Io lo riconsegno a Gheorghi e gli dico, tra le risate di tutti, regalo. Lui si arrabbia, mi dice che non vuole la carità, è che guarda il pollo con amore e lo accarezza, seppure stia tra le mie mani. Allora decido di regalare il pollo all'autista, che lo regala a un passeggero, che lo regala ad un altro, e un altro ancora, fino a quando il pollo torna tra le mani di Gheorghi. Ecco il paradosso del pollo di Gheorghi. Cioè, come fa un uomo a vendere un pollo e rimanere il proprietario? In matematica potrebbe essere sviluppato fino a trovare il senso della vita. Io mi accontento della pianura della Tracia, vista dall'alto, col sole che forte batte, illuminando chirurgicamente ogni vallata. Arrivo a Kazanlak nel pomeriggio. La città è polverosa, di palazzi dell'epoca comunista ingialliti dal tempo e dall'inquinamento. La piazza centrale ha una forma indefinita e ciò che la contraddistingue è la larghezza. Essendo giorno di mercato, la principale attrazione della città che intrigò anche Le Corbusier, ci vado anche perché devo comprare del filo e un ago per riparare le scarpe. Il mercato, o meglio il bazar, è un affascinante, caotico mondo nel quale si trovano dalla frutta alla carne, dai ferri di cavallo agli aspirapolveri, dalle ciabatte ai profumi, dall'acqua alle ceramiche, dai copertoni d'automobile ai gioielli. Mercato all'aperto ma coperto, con dei teli colorati che riparano dal sole, tesi tra una bancarella e l'altra. Così che entrarci significa percorrere lunghe gallerie. L'aria, che all'interno stagna, profuma di odori diversi e crea zone chiare in cui, fermandosi e chiudendo gli occhi, seppur senza vedere, si riesce a capire cosa venga venduto. Io non ci avevo mai fatto caso all'odore del ferro, eppure è chiaro. L'unico problema è l'altezza delle gallerie, che mi costringe a camminare a capochino. Per il giovane Jeanneret in Bulgaria inizia un periodo magico, e lo capisco. La capacità di sorprendermi è acuita dal viaggiare, e questa realtà si presta molto bene al gioco del racconto. In un qualche modo però mi è ben chiaro, come lo è leggendo tra le righe degli appunti dei Carnet, che tutto questo è un avvicinarsi alla prima grande meta, alla città faro, che sta laggiù, da qualche parte.
Le Corbusier, nato a La Chaux-de-Fonds nel 1887, è stato uno degli architetti più importanti e influenti del Novecento. Ha sviluppato l'estetica purista con progetti focalizzati su alloggi standardizzati, funzionali ed economici, con un'estetica di purezza dei volumi.
Caro Charles, oggi ti scrivo una lettera. Non è che abbia molto senso 100 anni dopo, ma voglio capire. Sono salito sull'Uludag a 2543 metri. La conosci, la montagna è quella sopra Bursa, la verde. Sono salito per un pezzo con un piccolo minibus, poi a piedi, ore. Il paesaggio di questa ascesa mi ha ricordato la Svizzera, le montagne che tanto amo e quelle in cui sei cresciuto tu, con tuo padre che ti obbligava a lunghe passeggiate per tutta l'infanzia. Sono salito perché volevo capire, caro Charles, ed è questa la domanda. Perché non ti sei spinto oltre? Perché sei tornato?
Perché non hai proseguito il viaggio verso il Tigri, l'Eufrate o la città di Troia che pochi anni prima quel folle di Schliemann aveva consegnato al mondo? Perché poi non oltre ancora, verso l'Ararat e poi le grandi pianure dove nasce il sole? Forse è stato l'odore della resina dei pini. Ti ha ricordato casa?
Ci provo anche io. Tolgo dalla tracolla un minerale avvolto in carta igienica. Me lo ha dato mio fratello Angelo prima di partire. L'ha trovato lui. È un quarzo del Gottardo, del Lucendro. Lo osservo mentre filtra la luce e semina sul terreno dei riflessi. I riflessi diventano come ricordi. Ricordi di casa mia, delle mie montagne.
Forse è questo che intendevi, Charles.
Che comunque, seppure sempre alla ricerca di un paese innocente, come diceva Ungaretti, noi siamo sempre radicati ad un'origine. Cioè, veniamo da un luogo, ed è a quel luogo che dobbiamo trasportare quanto visto e imparato.
Ora scendo che annotta, e in questi boschi sarebbe impossibile non perdersi. Sinceramente, 100 anni dopo. Flavio.
Ecco qua. Ma dove sei, Charles? Charles? Dove sei? Non mi lasciare qua. Basta. Sto per impazzire. Io non so. Ormai sono perso. Posso solo tornare. Ora, ho viaggiato per capire cosa è il viaggiare. Poi mi sono perso, smarrito. Charles, che scherzi sono? Vorrei... Non voglio più nulla, solo capire. Ho capito, come te, 100 anni fa. Scendere l'est per perdersi nel tempo, per perdersi nella mente, per annullare ogni pregiudizio e ora ripartire, risalire. Charles... Ho capito, ma non lasciarmi solo. Charles, c'è qualcuno?
Dove sono? In che tempo sono? E adesso o 100 anni fa?
La natura non cambia.
Charles!
Fassa, Message. In questa registrazione si vuole esplorare il linguaggio diverso di ogni gruppo di balene. Ogni gruppo ha quello che potremmo definire il proprio dialetto. Il capitano Acap, il capitano del Pecò, quello con la gamba di legno di Moby Dick, intendo, lui diceva: il demone scappa sotto vento. Nel 1889 Guy de Maupassant viene ricoverato in manicomio. Soffre di emorragie intestinali che lo tormentano, ma ha bisogno di muoversi. Il 12 di settembre si imbarca da Cannes sul Bel Ami per il suo ultimo viaggio. Ingmar Bergman morì a Faroe, un'isola svedese del Mar Baltico. Pochi pescatori e gli incredibili raukar, rocce che sembrano scolpite dagli dèi e che rappresentano i visi dei protagonisti di saghe arcaiche. Chi scrive a volte non si accorge di tutte le balene che ha attorno. All'inizio, nella sua camera, crede che tutto l'infinito diventi plasmabile per le sue storie e che per creare tutto basti immaginarlo. Tutte fesserie, le balene lo sanno. Le Corbusier me lo ha insegnato. Parafraso il capitano Acap. A cosa sarà mai servito spezzarsi le braccia di stanchezza ai remi, ai ferri e alla lancia? Sono forse più ricco o migliore adesso? Acab risponde che si sente stanco, curvo, piegato e poi urla al vento: soffia, soffia. Le Corbusier è morto in mare, ha sognato ed è finito con le balene. Tutto questo a me è stato chiaro, l'ho capito quando ho avuto davanti agli occhi il vinile. Jack London diceva che siccome sono vivo voglio vedere il mondo intero e il mondo intero è molto più grande di una cittadina o di una valle stellata.
Io però cammino su e giù per le colline, cercando di ricordare il più possibile di ogni incrocio, passando dai gatti
tetti alle terrazze affacciate ai mari, dai ponti ai venditori di bottiglie d'acqua, dagli stretti vicoli poco illuminati alle preghiere dei muezzin, dai tappeti tessuti in un cortile alle casette in legno che s'aggrappano al cemento, dai gabbiani al giocare dei bambini sui tappeti delle moschee, odori di spezie e le isole dei principi nella nebbia sul mar di Marmara, dai dervisci rotanti alla gentilezza della gente. Istanbul è un elenco di fotografie d'umanità, un continuo rosario di emozioni da sgranare perpetuamente. Cosa ti devo dire d'altro, caro Flavio? Li hai vissuti quei luoghi?
E come te mi sono trasformato in turco, tagliandomi i capelli che portavo molto lunghi.
Perché non puoi raccontare o capire un luogo se non diventi invisibile, se non ti mescoli.
Se non sei un fantasma.
Appunto! Bisogna essere dei fantasmi. E il senso del viaggio è scoprire d'esserlo. Sai, se da vivi avessimo il coraggio di pensare un poco di più alla morte, vivremmo in un mondo migliore.
A volte mi sembra che sei nato in anticipo, caro Charles. Penso che ti potrebbero capire solo ora. Un mondo migliore. Qualche anno fa era lo slogan per cercare un mondo diverso.
Mentre ora ci si indigna.
E perché non siamo tornati a Kazanlak, in Bulgaria, per esempio?
Perché là il tempo ha fatto il suo corso. La storia, quella con la S maiuscola, ha cambiato il paesaggio radicalmente. Certo, quella è una storia con la S minuscola che puoi raccontare ora, ma a me non interessa. A meno che non l'abbia costruita io la nuova piazza, tutto quel cemento senza senso.
No, ho letto spesso che eri arrogante.
No, no, quello sono io da vecchio. Ora sono solo un selvaggio, uno che crede che la vita non appartenga a quelli che sanno...
Ma a quelli che scoprono.
Esatto. Ma sai perché ti ho portato qua? No, non parlare di cemento. Tu mi hai scritto una lettera quassù. Volevo che me la leggessi.
Cinque sono i principi dell'architettura di Le Corbusier. 3. Tetto terrazzo, un giardino pensile che può ospitare spazi comuni come palestra, asilo, solarium, auditorium all'aperto. Per molto tempo la balena è stata un animale avvolto nel mistero. Nell'antichità greci e romani osservavano le balenottere e i capidogli transitare nelle acque del Mediterraneo e si interrogavano sulla natura di quegli strani esseri sottomarini, capaci di emergere improvvisamente in tutta la loro mole di fronte a una nave o alla costa. La visione poetica delle balene ha dato origine a svariate leggende, una più fantasiosa e assurda dell'altra. Un manoscritto medievale del XV secolo racconta: «Nell'oceano indiano ci sono balene così grandi che sembrano isole. A volte, a causa della terra che contengono, sulla loro schiena crescono delle piante e gli uomini che attraversano il mare si confondono e sbarcano sulle balene. Quando sentono un movimento sulle loro spalle, queste si immergono rapidamente in profondità e così quegli uomini annegano». Solo a partire dall'XI secolo i pescatori basche del Golfo di Biscaglia capirono che le balene di feroce avevano davvero poco. Erano animali docili che quando si avvicinavano troppo alle coste venivano arpionati.
Sembra che debba aspettare un altro giorno per imbarcarmi. Forse due, burocrazie, ma non mi dispiace. Osservo questo avamposto del mondo e al di là di una collina l'altro mondo, quello che mi aspetta. Che il mattino seguente ci salgo sulla collina e passo da una parte all'altra della penisola, qualche ora a piedi, per tracciare il confine. Camminare mi toglie i pensieri, o meglio, permette di concentrarsi su di una cosa alla volta. Devo decidere in quale monastero stare. Le Corbusier ne cita 4. Non ho molto tempo e quindi, seppur con rammarico, decido di passare tutto il tempo a mia disposizione in uno dei 20 monasteri, così da poter magari riuscire ad intravedere la quotidianità della vita monastica. Con l'aiuto di Chloe spediamo un fax al monastero di Dionisio, gli avviso del mio arrivo, che dovrà essere entro il tramonto. Ed è di nuovo sera, domattina mi imbarco. Racconto a Chloe dell'inizio del simposio, nel quale Alcibiade, Socrate, Aristofane e altri discutono per decidere se dedicarsi al vino o alla parola. Chloe ride e mi racconta la leggenda del Monte Athos, la Madonna costretta a rifugiarvicisi per una tempesta mentre andava a visitare Lazzaro a Cipro. E in una caletta chiese al Signore di offrirgli un dono il Monte Athos. E si udì la voce dal cielo dire: «Che questo luogo sia per il clero giardino e paradiso, come pure porto di salvezza per tutti coloro che vogliono salvarsi. Eccomi qua, a pensare a Platone e al Signore. Ma come nei tuoi carnet, Charles, è la contraddizione che segna il tempo, quella tra il desiderio di restare e il desiderio di partire. Ma non c'è possibilità, se non quella di continuare. Ci sarà un luogo, prima o poi, nel quale fermarsi e raccontare.
Fassa, 4, Champs lointains. Queste note misteriose arrivano da una balena lontana, si distingue comunque un canto.
D'altronde per noi non è che sia così importante il tempo. Siamo fantasmi, no?
Ritmo mi cattura, attraverso la calcidica, su e giù con la corriera, baie, calette, speroni di roccia, Salonicco, sciopero, verso sud la Macedonia, la Grecia come le poesie di Elitis, la Grecia che con passo sicuro entra nel mare, la Grecia che mi reca sempre in viaggio sui monti nudi gloriosi di neve, Verginia, Dion, Enapotiri, Nero Crio, il mare a sinistra e l'Olimpo avvolto dalle nebbie sulla destra. Penso a Urano spodestato da Cronos, che sposa la sorella Cibele, che partorisce Zeus allevato dalla capra Amaltea, dall'ape Melissa e dall'orsa Chilibosura, e poi a tutta la mitologia. A Volos gli Argonauti, a Pelio i Centauri, salite, capre, taverne, discese, pescatori, sbaglio strada e la ritrovo, gente, chiacchiere, racconti, camelie, olive come carne, fino alle Termopili, aggrappandosi alla strada sul Parnaso, già in Tessaglia e giù, a rotta di collo con la motocicletta, cicletta di Nestor, centauri con due teste, fino a Itea, l'antica Chirra, porto di Delfi, montagne attorno bruciate dal sole, mangio, bevo, Le Corbusier scriveva, sono ubriaco come una vacca, ho bevuto una tale dose di grappa che tutto mi scappa, dormo, mi ritrovo e salgo attraverso il mare degli ulivi fino a Delfi, ombelico del mondo antico, dove l'oracolo, scriveva Eraclito, non rivela la verità, soltanto ne fornisce i segni, all'altare d'Apollo mi fermo. Mi siedo, respiro, guardo e ascolto il mondo.
5 sono i principi dell'architettura di Le Corbusier. 4. Piante libere. Ogni piano dell'edificio ha una pianta libera.
Mi sto pian piano accorgendo che negli appunti c'è tutto. Basta solo scoprirlo. O meglio, basta solo vederlo.
Già, Charles, sono passati altri 10 anni. Mi ha insegnato a essere spudorato. Continuo e mi tempro e ti ringrazio. Sembra esagerato. Io le tue mappe le ho seguite 100 anni dopo. Sì, lo so che i tuoi edifici sono balene, che è tutta una metafora quelle tra le balene e la tua architettura. Forse dovrei comprimerla in una frase in prosa elegante, ma non è questo il senso di questo ennesimo viaggio con te. Non ti ho scordato. Lo sai dove sono finito, grazie a te.
Uscire dal manghiere.
L'aumento delle ore di luce in questo febbraio è direttamente proporzionale alla lunghezza delle mie passeggiate. Mi allontano sempre più dal Mangue, la nave bloccata dal ghiaccio sulla quale sono ospite di Phil e Gwen. La nave ha un paio d'ore abbondanti a piedi dal primo villaggio, è un ex rimorchiatore costruito alla fine degli anni 60 e dopo un ventennio di lavoro a Tolone è finito nelle mani di Phil, che lo ha trasformato nel suo galeone per viaggi improbabili, di quelle che sai dove iniziano ma non finiscono mai dove pensavi finissero. Rimane una piccola nave, una 30ina di metri, così apparentemente fragile in questo mondo rigido.
Una visione reale, così mi viene da chiamarla, per non scomodare la poesia assurda che l'immagine del Manghè sequestrato dal ghiaccio contiene. In queste settimane è diventato il mio mondo dentro l'immensità del mondo. Ancora me lo chiedo che diavolo ci faccia qua. La domanda però cambia rapidamente forma e divaga in mille diramazioni. Tutti i pensieri fanno questa fine da queste parti. Prima di partire avevo letto che Tolomeo sosteneva che non ci fosse possibilità di vita oltre il 63° parallelo nord. E invece eccomi qua, vivo, al nord-ovest della Groenlandia.
Spegni la luce e uscire.
Sì, al Polo Nord. Saresti stato un gran bel compagno di viaggio lassù. Eh sì, ti ringrazio, perché è con te che è iniziato tutto questo mio viaggiare. E lo sai qual è stato il tuo più grande insegnamento? Che nel mondo che viviamo, la gente cerca di trovare qualcosa che l'affascini, qualcosa che la invoglia a uscire di casa. Invece tu mi hai insegnato che il discorso è un altro.
Perché non siamo andati avanti?
Perché devi perderti per andare avanti. E tu, perso, non lo eri ancora abbastanza.
La domanda è come tornare a casa.
Tranquillizza Homer che non vuole che passi la frontiera a piedi, che è complicata la situazione tra Grecia e Turchia. Io, ricordando il passaggio tra Bulgaria e Turchia, gli dico che non ci sono problemi, che peggio di là non potrà essere. E mi sbaglio, qua nemmeno mi fanno passare il primo blocco. A piedi no, devi fare l'autostop, mi dicono. Così mi siedo, a 5 metri dal casotto delle guardie di confine turche e aspetto automobili per fare autostop. Ne passano in media 8 all'ora e 5 tir. Per le prime 3 ore niente. Le guardie, per le quali sono un alieno, mi portano spesso acqua, forse solo per vedermi da molto vicino. Però non cedono, ma è il loro lavoro. Un camionista kosovaro mi dà un passaggio per i 3 casotti turchi fino al duty free prima della Grecia. Quando passo, seduto sul tir che trasporta bulloni, le guardie di confine applaudono felici. Al duty free, Elias può darmi un passaggio per Alessandropoli. In cambio devo aiutarlo a nascondere bene un po' di stecche di sigarette. Attraversiamo il fiume Evros che segna il confine su di un ponte pattugliato da guardie armate. E sì, a piedi sarebbe stato impossibile. Poi la Grecia, il cielo che cambia colore, il mare, e un sospiro di sollievo. Con Elias scoppiamo a ridere e me ne regala una di stecca.
Cinque sono i principi dell'architettura di Le Corbusier. 5. Facciate libere. Le superfici esterne sono realizzate in base alle esigenze di ogni ambiente.
Basta guardare le fotografie di 25 anni fa e quelle di adesso. Qua il tempo è andato alla rovescia. In serata vado al cimitero. Un appunto dei Carnet diceva che all'anniversario della morte di un proprio caro, i familiari portavano sulla tomba una delle sue pietanze preferite. Adam, il custode, mi dice che non accade più, che ormai tutti attaccano agli annunci funebri sugli alberi o sui lampioni fuori dalla casa. Infatti, mettendomi a girovagare per le strade un poco fuori dal centro, ne trovo centinaia, attaccati ovunque. Il mattino dopo parto con il signor Aleksandrovic, 38 gradi in una giornata di solleone. La campagna serba si distende a perdita d'occhio. Noi fumiamo, sudiamo e chiacchieriamo del più e del meno, come se ci conoscessimo da anni. Attraversiamo il portile de Fier, le porte di ferro, che è una gigantesca centrale idroelettrica costruita tra il 1960 e il 1972 dall'allora ex Jugoslavia e dalla Romania. Un mostro di cemento sulla cui schiena transita la strada che fa da dogana. Così cambio paese e cambio fuso orario. Da una parte le 2, dall'altra le 3.
Le Corbusier ha concepito un modello di città moderna incentrato su luce, aria, spazi verdi e mobilità, rifiutando la struttura medioevale e proponendo una disposizione organizzata e funzionale.
D'altronde, se il cemento è materia, involucro che ricopre qualcosa, significa che il cemento è una realtà materiale, come una seconda pelle, una superficie che dissimula i corpi, come un colore. Quindi il cemento è un colore.
Strano lei lo dica proprio qua.
Chi è?
Arrivo. Seguivo un percorso strano. Sa, negli ultimi anni mi appassionano i frattali più che i piani ortogonali. Se potessi ancora lavorare, di sicuro avrei approfondito il concetto di intervento acustico nel dominio delle forme.
Capisce cosa intendo? L'acustica del paesaggio.
Mi scusi, ma dov'è? Chi è?
Eccomi, ero coperto da questi olivi. Li guardi, ci ha mai pensato che i grattacieli assomigliano a piante rovesciate?
Ma lei è... lei è...
Finalmente ci incontriamo, caro Flavio. Ha viaggiato un poco con il giovane selvaggio, ma ora ci tenevo a presentarmi. Il mio nome è...
Le Corbusier.
Esatto. Su, continuiamo a camminare, che la notte scenderà tra non molto e per Kirra mancano ancora un paio d'ore.
Eccomi, sono impazzito di nuovo. Schizofrenia paranoide si chiama. Follia per i comuni. Eccomi qua a passeggiare per l'oliveto di Apollo con Le Corbusier.
Ma cosa borbotta, giovane amico? Altre fesserie sul cemento?
Come fesserie? Lei è il cemento.
Il cemento è un mezzo, non il fine.
Lo sa cosa hanno scritto sul muro della sua casa natale, alla Chaux de Fonds?
Mi dica.
Latte, questo cemento.
Sarà stato qualche studente innamorato dei personaggi, stupidamente. Al massimo bisognerebbe innamorarsi delle opere degli architetti, o meglio, delle idee. Gli architetti stessi e le loro opere sono così piene di difetti. Le idee, invece, sono pure, galleggiano nell'eternità.
Cosa gli dico? Cosa gli chiedo? Questo parla così difficile.
Sa, mio caro, le città sono intrappolate dalle vie di comunicazione, fiumi e ferrovie. Le città cercano disperatamente colore e luce. Uno se ne accorge quando è in alto la notte e osserva le illuminazioni che colonizzano lo spazio. Ad una certa ora, quando gli interni degli appartamenti si rabbuiano, rimangono le luci delle trombe delle scale a definire le strutture. E le città diventano ferrovia, fiume e scale, vie di comunicazione. E il cemento sparisce. Di lui uno se ne accorge il giorno, quando non si può fare altro che domandarsi in quale percentuale della sua presenza nel mondo esso raggiunga la bellezza. Ma la notte il suo ruolo è chiaro. In orizzontale definire la geografia, in verticale sostenere le luci, che come stelle fanno immaginare altri mondi. Forse possibili.
Sembra un qualcosa di sacro.
È sacro, ma al di fuori delle religioni. Lo sa che cos'è la cosa più sacra? La solitudine. La solitudine è sacra. Ognuno di noi deve ritagliarsi momenti di solitudine, perché in essa vi sono preziose ore di concentrazione. Bisogna rubare tempo alla nostra quotidianità per avere solitudine. Può sembrare paradossale, ma in quei momenti viene stimolata la nostra creatività. E più è difficile ritagliarsi tempo, più questo sarà produttivo, perché impareremo a conoscere l'intensità, l'economia e l'efficacia. La solitudine, mio caro Flavio, non è quella che cerca in questo viaggio.
Ma forse per me starei anche in compagnia. È che arrivando nei luoghi per partirci non c'è tempo. Quindi all'inizio me la sono fatta piacere la solitudine, ma poi...
Diventa un gusto al quale ci si abitua, un buon gusto.
A volte anche un poco amaro, ma...
Ci si abitua, come al gusto del cemento.
Perché ha gusto il cemento?
Se il cemento è un colore, se è materiale, se possiede una sua acustica e un suo profumo, perché mai non dovrebbe avere gusto?
Face B, balade pour trois baleines. Un passaggio di una registrazione che Roger e Katie Payne realizzarono per 24 ore di fila. Si tratta di tre balene, ognuna canta a intervalli regolari. Le balene per giorni e giorni non cedono alla sottile seduzione dell'aria, si seppelliscono per sognare, amate. Ci sono luoghi dove i pennelli per disegnare ghiacciano e tu sei lì che vorresti solo scivolare lentamente in un altro mondo. Un mondo dove speri di trovare una bussola o qualcuno che ti dica tutto va bene. Le balene sono sogni, sono edifici, sono il passato che permea il nostro presente. Le balene sono i nostri progetti, le nostre utopie, i nostri sbagli. Le balene sono i nostri sogni. Oniriche ci ricordano che a volte non c'è nessuna necessità di svegliarci. E se proprio bisogna svegliarsi, bisogna farlo verso ovest per vedere il sole tramontare nel mare e ritornare a sognare un altro giorno ancora. La radiotelevisione svizzera ha presentato Io, Le Corbusier e il canto delle balene, di e con Flavio Stroppini. Registrazione in studio e sound design, Thomas Chiesa. Segretario di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.